Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio l'Associazione Terre che mi ha invitato e voi per la presenza. Sono Marco Mai di Assocanapa per il Lazio. Ho iniziato la mia attività di divulgazione della canapicoltura verso il 2011 e io abito a Cerveteri e ho subito focalizzato la mia attenzione e le mie forze proprio nella zona dove abito, quindi ho dato seguito a un progetto che si chiama Canapa Cerveteri, con cui ho cercato di coinvolgere gli agricoltori e gli artigiani locali. Ho cercato subito di capire se si poteva creare una filiera in zona con varie declinazioni, e quindi non mi sono limitato ad attendere quella che adesso si sta conclamando essere per esempio la filiera alimentare di cui parlava prima Emiliano, ma ecco, con ciò che era disponibile, quindi con i tessuti, con la farina di canapa, eccetera, coinvolto gli artigiani locali, abbiamo dato vita ad alcuni articoli, quindi di fatto abbiamo studiato, elaborato, tirato fuori delle prototipazioni, per cui sono nate delle camicie, delle borse, articoli tipografici, eccetera, eccetera. Ovviamente poi la prototipazione vuole un progetto imprenditoriale, no? Per avere una prosecuzione, quindi un investimento, e le mie risorse erano limitate, perciò strada facendo ho cercato di capire quello che poteva essere maggiormente recepito, in particolare dagli amici agricoltori, che poi alla fine sono la base, no? Della nostra economia e di quelle che sono poi le nostre scelte. Quindi ci siamo resi conto che comprendere, parliamo del 2011, che per quanto riguarda la canapa è veramente un'era geologica fa, riuscire a far capire, a comprendere a quel tempo quello che poteva essere la canapa e i suoi ulteriori sviluppi, insomma, si è rivelato da subito piuttosto difficile. Quindi ho cercato di addentrarmi ancora di più nel mondo degli agricoltori, cercando di assimilare i loro ragionamenti, ma soprattutto cercando di capire i loro problemi e per vedere che soluzione, che cosa potevamo insieme fare. Allora, intanto mi sono reso conto che dalle nostre parti, comunque nel nord del Lazio, c'è una produzione di eccellenza di grano duro. Non so se tra di voi qualcuno lo sa, ma sono una delle quattro eccellenze d'Italia, insieme alla Sicilia, la Puglia e la Basilicata. Però incredibilmente non c'erano, prima del progetto che adesso vi parlerò, punti di trasformazione in zona. Cioè, in zona esistono dei mulini di tipo convenzionale, quindi tipo industriale, che però lavorano solo grano tenero. E vista la vocazione del territorio, vista la qualità della materia prima, visto anche che ormai avevo creato un gruppo di persone, quindi un gruppo di interesse verso le tematiche che andavamo trattando, abbiamo deciso di affrontare l'argomento del grano, perché poteva essere da subito recepito, compreso dagli agricoltori, e da subito poteva dare inizio a una collaborazione che poteva portare ad altro. Aggiungo, non so se di voi lo sa, ma come è stato già accennato in questo seminario, in questo incontro, la rotazione grano-canapa è una pratica agronomica ottimale. Ovviamente la canapa non può essere l'unica pianta da rotazione, però questo abbinamento così specifico, nelle ricerche che ho fatto, l'ho trovato anche nei manuali di agronomia dell'Ottocento, perché si vede che si è rivelato particolarmente fruttuoso. Prima Alessandro accennava alla sua esperienza personale. Io vi posso dire che statisticamente, là dove è stata coltivata la canapa, se andiamo a rimettere il grano, otteniamo una maggiore produzione, che può arrivare fino a un 30% in più, e una maggiore qualità, quindi un maggior peso specifico del chicco. Tornando al progetto che si è delineato strada facendo, così come vi stavo raccontando, abbiamo messo insieme le nostre forze, abbiamo dato vita a una cooperativa che sostanzialmente si è dotata di un piccolo mulino a pietra abbiamo cominciato la lavorazione di grano tenero e grano duro esclusivamente dal nostro comprensorio, diciamo nel dar vita al marchio, tutto quello che ne seguiva, abbiamo tenuto presente quelle che sono, si sono manifestate in questi ultimi 2-3 anni ancora di più, le esigenze e le tendenze della popolazione, cioè l'esigenza di sapere cosa si mangia all'origine dei prodotti, l'esigenza di poter accedere e scegliere un prodotto genuino, perché adesso ognuno in famiglia, se non in tutte le famiglie, insomma, abbiamo visto chi è allergico al glutine, chi è al lattosio, chi è sensibile a, insomma, ogni giorno ne viene fuori una nuova, quindi abbiamo visto che in particolare purtroppo i nostri bambini, i nostri ragazzi sono quelli che soffrono di più, quindi le famiglie avendo un problema così grave in casa hanno dovuto trovare delle informazioni per capire cosa fare, e il da farsi è garantirsi che le materie prime o le materie trasformate dalla prima come dire, abbiano un'origine sicura. Qual è la maggiore sicurezza che noi possiamo dare a noi stessi secondo l'esperienza di questo progetto? Non è tanto avere il marchio del biologico o diciamo chissà quali certificazioni, che pure comunque concorrono alla qualità complessiva, no, delle cose, ma secondo noi è la prossimità, ovvero la conoscenza di chi produce, come produce, e diciamo un po' la conoscenza è fatta di informazioni che girano, no? Per cui alla fine di una persona, di un'azienda, c'è una Vox Populi, no? E la Vox Populi, Vox Dei, cioè sostanzialmente quella che potrebbe essere definita la verità, ma comunque semplificando, se noi abbiamo a portata di mano la produzione e cerchiamo di portarla avanti, diciamo, con metodi di buonsenso, secondo noi, insomma, possiamo raggiungere buoni risultati. E infatti i risultati anche inaspettatamente sono arrivati, perché adesso vi racconto questa piccola curiosità che però dà un po' il senso di questo discorso. Siamo stati chiamati dalla Camera di Commercio a consegnare le nostre farine presso di loro perché dovevano svolgere un test. Tra l'altro, non so se avete visto prima le foto delle farine, c'era la prima destra, un'etichetta verde, che è la prima farina in Italia premiscelata alla canapa, che ci siamo inventati questa piccola invenzione. Quindi abbiamo preso la farina, normale farina di grano tenero, macinata a pietra, con una percentuale di farina di canapa, e abbiamo così dato vita, insomma, una farina che prima non esisteva. Dicevo, la Camera di Commercio ci ha chiamati, abbiamo consegnato questo campione di farina, che poi abbiamo scoperto essere andata all'Associazione dei Panificatori di Roma, che dovevano riportare in auge un vecchio progetto che si chiama Pane Roma, il quale Pane Roma deve avere tra, insomma, nella sua concezione una farina che venga da grani esclusivamente laziali e poi deve essere fatto secondo una certa ricetta. Comunque a questa selezione hanno partecipato tutti i molini del Lazio. Alla fine tra tutti hanno chiamato noi, perché hanno trovato che la migliore farina per fare questo pane Roma era la nostra. Quindi siamo stati selezionati, siamo stati chiamati e è ripartito il progetto Pane Roma, per il quale noi siamo fornitori ufficiali. È un pane che ha, insomma, determinate caratteristiche, però alla fine io così alla platea degli amici panificatori ho detto: vi assicuro che non ci siamo inventati niente, non pensiamo di aver fatto qualcosa in più, ma ecco, sicuramente abbiamo seguito la politica del buonsenso. In effetti poi, tra l'altro, le componenti della nostra cooperativa sono famiglie che avevano la volontà, che vi ho detto prima, appunto, di garantirsi una certa qualità del cibo per sé, per i propri figli, insomma. Ecco. Quindi, vabbè, sì, no, la slide di Guido di prima, benissimo, perché volevo solo fare una piccola digressione, ma penso di parlare di qualcosa di molto attuale, no? Abbiamo parlato prima dei problemi che le persone in famiglia, glutine e non glutine, avete sentito parlare in questi ultimi 3 anni di grano più volte, ha cominciato Report, poi Le Iene, poi non mi ricordo l'altra trasmissione sulla 7, e ogni tanto, adesso sempre più frequentemente, questo discorso viene fuori. Per gli amici agricoltori presenti in sala, voglio dire, voi l'argomento lo conoscete, sapete che il mercato in questi anni in qualche modo vi ha tagliato fuori. Ed ecco, per esempio, noi in piccolissimo come cooperativa, ma nel progetto che sta per seguire vorremmo fare in modo più organizzato, vorremmo proprio costituirci come consorzio, imprese, cioè rete di impresa o unione di produttori trasversale, quindi comprendendo agricoltori, altri trasformatori come noi e artigiani al pubblico come i panificatori, pizzaioli, pastai, per garantirci reciprocamente una circolarità del lavoro e soprattutto una quotazione equa del lavoro che ognuno dei componenti di questa unione andrà ad apportare. Per voi agricoltori può essere per esempio la quotazione del grano. Quanti agricoltori quest'anno nel Lazio non hanno rimesso il grano tenero perché l'anno scorso era quotato sì e no 14 euro al quintale? Però la complessità del pubblico laziale, quella quantità di grano tenero nella versione dei prodotti trasformati da l'ha continuato a consumarli, quindi non è che quella richiesta di mercato sia sparita, è invece stata sostituita dalla materia prima, quindi il grano che prima veniva magari dal Lazio, quella quantità di grano è stata sostituita da grano che viene da dove? Ma dai posti più pensati, in questo percorso, in questa esperienza, guardate, io ho preso delle cose raccapriccianti. Noi abbiamo scoperto nella rete delle nostre conoscenze, questo è quello che dicevamo prima, no? La rete dei contatti. Noi, insomma, tra questa rete abbiamo degli amici che lavorano al porto di Civitavecchia, che fanno le ispezioni alle navi che arrivano, no? E allora abbiamo assistito di persona, in questo caso non io, ma il presidente della nostra cooperativa, allo scarico di una nave che veniva dal Medio Oriente, una nave siriana, ma quando ancora la Siria non era in guerra, a cui è stato chiesto, cioè le navi arrivano, non so se il servizio funziona, si apre la stiva, viene presa una campionatura di grano in più parti della stiva, si fa un esame, se l'esame supera determinati valori la nave può scaricare, se no deve tornarsene indietro. E mi ha detto, guarda, quando era la nave è stato dato l'ordine di apertura alla stiva, hanno aperto il botolone, è uscita una colonna di fumo che sembrava ci fosse un incendio. In realtà quella è tutta fermentazione del grano, no, che in questo mese di viaggio, non so quante settimane di viaggio ha fatto in nave, ha proliferato. Quindi quelle sono tutte aflatossine, micotossine, che per la maggior parte della percentuale della quantità sono certificate cancerogene. E mi è stato detto che quell'ispettore ha detto questo grano non è buono neanche per la zootecnia, questo verrebbe preso e smaltito. Ma state sicuri che quella nave non ritorna a casa, bussa a un altro porto finché trova un funzionario compiacente, scarica e poi quella roba si trasforma in cosa? Nei prodotti industriali in genere. Non troverete mai un prodotto artigianale che può avere un livello di tossicità o di pericolosità di quel genere, ma dall'industria aspettatevi di tutto. Non so se sapete che la maggiore industria pastale italiana, di cui non dirò il nome, è stata trascinata in tribunale perché aveva una tipologia di pasta, tra l'altro destinata ai bambini, come diciamo dal punto di vista del marketing, che aveva un livello di aflatossine e micotossine di molto superiore alla normativa. Quindi se la maggiore industria italiana non si fa scrupolo di avvelenare i nostri bambini, a chi ci deve pensare? Alle famiglie chi ci pensa? Noi ci dobbiamo pensare. pensare. Quindi quello che io sono venuto a proporvi stasera è un punto di vista un po' più ampio, cioè benissimo parlare della canapa, io rappresento questo canapa, figuriamoci se non sono d'accordo, ma la canapa da sola, per quante filiere vogliamo fare, non può sostenersi. Dobbiamo anche perché non possiamo, come diceva qualcuno prima, non possiamo coltivare canapa tutti gli anni sullo stesso terreno. È nella natura delle cose che ci sia una rotazione. Qual è l'altra coltivazione che storicamente è più presente e più importante per quegli agricoltori? Il grano. Il grano tenero, duro, e il farro, perché il farro è un po' il papà di grano duro e grano tenero. E le nostre zone sono naturalmente vocate. Quindi noi abbiamo una ricchezza da questo punto di vista che non fa venire nessuno, cioè non teme confronti con nessuno. Dal punto di vista della qualità addirittura abbiamo delle eccellenze. Come possiamo, cioè, scusate, termino ragionamento, il punto di vista più ampio appunto è considerare i diversi momenti culturali e soprattutto quello che può diventare con l'intenzione di questo progetto di cui vi sto parlando, cioè questo consorzio, Unione di Produttori trasversale, quello di garantirsi reciprocamente la circolarità del lavoro con un richiamo forte all'identità locale, ma non perché noi siamo campanilisti, ma perché noi dobbiamo poter dire, per esempio, al pubblico laziale: guardate, questa farina, questo prodotto è fatto qui con questo tipo di criterio e noi lo possiamo garantire, ed è meglio di molta altra roba che trovate presso la grande distribuzione o comunque di provenienza industriale, per i motivi che ci siamo appena detti. Quindi il mio invito di stasera è questo. Vabbè, diciamo che poi potremmo divagare ulteriormente su il perché la macinazione a pietra anziché quella cilindrica, eccetera, eccetera, però insomma questi sono particolari, sono dettagli. Io spero che di aver espresso chiaramente il mio pensiero. Vi ringrazio e buona serata.